un grave sconvolgimento, no? Una cosa pesantissima, no? Perché immaginate, non soltanto, no, per la sofferenza di veder perdere una persona giovane nel fiore dei suoi anni, no, missionaria con lui a Roma, servitrice del Signore, 3 figli piccoli, ancora piccoli, no? Per cui tutto sembrava buio, no? Tutto sembrava oscuro, no? Però il Signore, nella sua immensa bontà, nella sua immensa sovranità, no? Accompagnato Reid in quest'anno e mezzo, in modo straordinario, no? Nei piani di Dio questa perdita, questa sofferenza così profonda, così forte, no? È diventata uno strumento per il rilancio dell'opera del Signore in Italia. Adesso Reid cura una fondazione, la Fondazione CAR, no, che raccoglie fondi in Nord America, nelle chiese in Nord America, per incentivare la missione, la fondazione di chiese in Italia, no, nella nostra nazione. Questo è importante perché noi dobbiamo connettere, no, il predicatore, no, a cosa ci sta dietro. Non siamo jukebox, no, che dove si erogano messaggi in modo così asettico e meccanico, ma dietro alla persona che parla, no, c'è la cifra di una spiritualità che per la grazia di Dio, no, ci sostiene e ci supporta. Ecco, questo è il Reid Kerr che ascolteremo questa mattina. Però prima di ascoltarlo, apriamo la parola, leggerò io il brano, è Salmo 40. Salmo 40. Lode a Dio per il suo intervento. Salmo 40. Ho pazientemente aspettato il Signore, ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso. Ha fatto riposare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico, a lode del nostro Dio. Molti vedranno questo e temeranno, e confideranno nel Signore. Beato l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia, e non si rivolge ai superbi né a chi segue la menzogna. O Signore, Dio mio, hai moltiplicato i tuoi prodigi e i tuoi disegni in nostro favore, e nessuno è simile a te. Vorrei raccontarli e proclamarli, ma sono troppi per essere contati. Tu non gradisci né sacrificio né offerta, ma hai aperto gli orecchi. Tu non domandi né olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo. Sta scritto di me nel rotolo del libro. Dio mio, desidero fare la tua volontà. La tua legge è dentro il mio cuore. Ho proclamato la tua giustizia alla grande assemblea. Ecco, io non tengo chiuse le mie labbra. O Signore, tu lo sai. Non ho mantenuto nascosta la tua giustizia nel mio cuore. Ho raccontato la tua fedeltà e la tua salvezza. Non ho celato la tua benevolenza, né la tua verità alla grande assemblea. Tu, o Signore, non rifiutarmi la tua misericordia. La tua bontà e la tua verità mi custodiscano sempre. Perché mali innumerevoli mi circondano, i miei peccati mi pesano e non posso più guardarli. Sono più numerosi dei capelli del mio capo e il mio cuore viene meno. Liberami, o Signore, affrettati in mio aiuto. Siano delusi e umiliati quelli che cercano l'anima mia per farla perire. Si ritirano ricoperti di vergogna quelli che si rallegrano delle mie sventure. Siano confusi per la loro infamia quelli che mi deridono. Invece gioiscano e si rallegrino in te quelli che ti cercano, quelli che ti amano, quelli che amano la tua salvezza, dicono sempre, il Signore è grande. Io sono misero e povero, ma il Signore ha cura di me. Tu sei il mio aiuto, il mio liberatore. Oh Dio mio, non tardare. Questa è la parola del Signore. Abbassiamo il capo. Signore, voglia tu accompagnarci questo momento con la presenza e con l'opera del tuo Santo Spirito, sì con Reid, mentre ci parla, e sì con ognuno di noi. E fai, Signore, che il Vangelo possa essere ancora annunciato e seminato nelle nostre vite, e per la Tua grazia possa cambiarci e trasformarci alla Tua gloria. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.
Così. Tecnica.
Mi sentite? Ok. Buongiorno a tutti, grazie Pippo dell'invito, è un grande piacere essere qua con voi stamattina. Vi porto saluti dalla chiesa Breccia di Roma, a Roma ovviamente. Stamattina abbiamo due sfide che dobbiamo affrontare. La prima è che provengo dagli Stati Uniti, quindi sono straniero e non sono madrelingua. La seconda è che ho imparato il mio italiano a Roma, quindi spero che riusciate a capirmi, altrimenti c'è Stefan che fa la traduzione. Un americano che predica in italiano, un francese che traduce in inglese, quindi... Grazie a tutti voi per questo grande privilegio e grazie anche per le vostre preghiere in questo anno. Le apprezzo tantissimo e il Signore è l'opera per mezzo di esse, quindi vi ringrazio tantissimo. La mia preghiera questa mattina è che il Signore sia glorificato da quello che ho da dire. C'è una parola che a noi non piace tantissimo, è la pazienza. La pazienza è una parola molto difficile. È fastidioso quando qualcuno ci dice, ma aspetta, devi essere paziente. Non vogliamo essere pazienti. Noi vogliamo quello che vogliamo quando lo vogliamo. Non vogliamo dover aspettarlo. Non vogliamo dover essere pazienti. No, sicuramente la pazienza è una parola difficile per noi. Poi, alcuni di noi, col passare del tempo, diventiamo dei genitori e abbiamo dei figli. E cerchiamo di far crescere i nostri figli in modo saggio. E capiamo bene che sono delle persone molto impazienti. Vogliono quello che vogliono quando lo vogliono. Non sono molto disposti ad aspettare. Quindi spesso diciamo a loro, aspetta, devi essere paziente. In quei momenti non ci dispiace molto la parola pazienza. Non ci dispiace perché vediamo che la parola infatti ha tanto valore. Capiamo bene che se ricevessimo tutto quello che vogliamo, quando lo vogliamo, saremmo delle persone molto viziate e saremmo delle persone molto spiacevoli. E tutti noi conosciamo delle persone così e non ci piacciono tanto. E come cresciamo? Speriamo di maturare. Poi, con la maturazione, vengono nuove prospettive sulle cose. Vediamo che ci sono certe cose per cui vale la pena dover aspettare. Capiamo che la pazienza è una parola importante e che per mezzo di essa impariamo tante cose di tanto valore. Però, anche se col passare del tempo riusciamo a capire più a fondo il valore della pazienza, questo non significa che adesso è facile essere pazienti. Non è che adesso ci fa piacere dover aspettare. Però capiamo, speriamo, il valore della pazienza, il carattere che costruisce dentro di noi. Allora, prima di andare avanti, facciamoci una domanda. Come possiamo allenare la mente stasera o questa mattina? A Roma, allora ci vediamo sempre di sera, quindi sono abituato a dire stasera, quindi. Come possiamo allenare la mente stamattina con questo studio del Salmo 40? Cioè, come possiamo approfondire la nostra conoscenza del Signore per mezzo di esso? Allora, io voglio suggerire tre modi in cui possiamo allenare la mente per conoscere meglio il Signore. Possiamo allenarci riflettendo sulla pazienza. Poi vedremo che possiamo anche allenarci riflettendo sulla fiducia. Infine, possiamo sicuramente allenare la mente riflettendo sul Vangelo, cioè la buona notizia che questo Salmo ci racconta. Quindi cominciamo questo allenamento. Diamo un'occhiata al primo verso di questo Salmo. Cosa dice? Qua Davide dice: ho pazientemente aspettato il Signore, ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Quindi subito in questo Salmo vediamo il valore della pazienza. Davide ci dimostra in modo chiaro che un rapporto col Signore richiede la pazienza. Cioè, oltre alla pazienza, non possiamo sperimentare la bontà del Signore e le sue ricchezze. Però anche se capiamo il valore della pazienza, nel camminare col Signore è sempre difficile esercitare la pazienza. Ad esempio, come avete sentito da Pippo, l'anno scorso il Signore ha chiamato mia moglie ad andare ad essere con lui. È stato un anno lungo e difficile. Ha richiesto tantissima pazienza. E richiede ancora la pazienza. Subito dopo la scomparsa di mia moglie, volevo che il dolore fosse guarito e andasse via immediatamente. Non era così però. Pregavo e pregavo al Signore. E sono sicuro che mi ascoltava. Però il dolore rimaneva, e rimane ancora. Quindi continuo a pregare, e il Signore mi ascolta e mi risponde. E col passare del tempo mi ha donato un po' di guarigione. Ma richiede tanta pazienza, una pazienza difficile. Però in questo anno, in questo periodo di attesa, il Signore mi ha insegnato tantissime cose. Infatti sono cose che vediamo evidenziate da Davide in questo Salmo. In un senso sono come appigli a cui tutti noi possiamo aggrapparci nei momenti che richiedono la fede e la pazienza. Il primo appiglio a cui possiamo aggrapparci è una fondazione solida e sicura. Dai un'occhiata al secondo verso di questo Salmo. Qua Davide, parlando del Signore, dice: mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso, ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. E questa è una buona notizia. Tutti quelli che si fidano del Signore devono attraversare dei momenti e anche delle stagioni di difficoltà. Sono tempi che richiedono la pazienza. Inoltre, quando dobbiamo attraversare questi tempi, è come se fossimo ciechi. Non sappiamo dove il Signore ci porta o dove andiamo. Ma la cosa bella, ed è la cosa che Davide ci insegna qua, è che abbiamo una roccia su cui possiamo camminare. E questa roccia è il Signore. Quindi possiamo sapere con certezza che ogni passo che facciamo è sicuro. Quindi possiamo andare avanti con confidenza, sapendo che è il Signore che ci guida avanti. Però, se non ci affidiamo al Signore, non possiamo sapere con certezza dove andiamo o su che cosa stiamo camminando. Non possiamo sapere se la fondazione è stabile o instabile. Quindi andiamo avanti timorosamente, non sapendo che se stiamo per cadere o no. Il Signore però ci estende questo appiglio, cioè la sua mano, a cui possiamo tutti aggrapparci. È una mano salda, cioè una fondazione sicura su cui possiamo camminare con confidenza. Mentre aspettiamo il Signore con pazienza, possiamo andare avanti sapendo che Lui è sempre con noi e non permetterà che il nostro piede vacilli. Poi c'è ancora un altro dono che riceviamo per mezzo della pazienza e la fede nel Signore. Cioè è un prodotto della pazienza, un prodotto che viene raffinato nel forno ardente della pazienza. E a parte la pazienza, questo dono è molto diminuito. Ma di che dono stiamo parlando, eh? Guardiamo al verso 3. Egli, cioè il Signore, ha messo nella mia bocca un nuovo cantico. Un nuovo cantico a lode del nostro Dio. Molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel Signore. Quindi qua vediamo un'altra buona notizia. Cioè dopo aver attraversato questi tempi difficili e queste lunghe stagioni in cui aspettiamo il Signore, alla fine usciamo da essi con un nuovo cantico. Un nuovo cantico a lode del nostro Dio. Dalla bocca scaturiscono parole di lode al Signore, perché col senno di poi vediamo la mano del Signore all'opera, e vediamo la saggezza e la perfezione delle sue vie e dei suoi pensieri. Abbiamo questo nuovo cantico e non possiamo fare altro che cantarlo e condividerlo con degli altri. Poi cosa succede quando cantiamo questo cantico? Allora, questo salmo ci dà la risposta, no? Molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel Signore. Insomma, il cantico è una testimonianza di quello che il Signore è e quello che fa per quelli che si fidano di Lui. Cantiamo questo cantico e altri ci vedono, ci sentono e poi si dicono: ma chi è questo Dio di cui stanno parlando e cantando? Lo voglio conoscere anche io. Poi il Signore attira queste genti a sé attraverso la testimonianza e confidano in Lui. Quindi molto potente allora è questo nuovo cantico. Attraverso esso il Signore salva. Ma è la pazienza portata che rende così efficace questo nuovo cantico. Quindi sempre al Signore sia tutta la gloria e tutto l'onore. Poi possiamo sempre allenare la mente riflettendo sulla fiducia. La fiducia è una cosa importantissima. Ti fidi di me? Dai, fidati di me. Sono parole e frasi che sentiamo spesso e che diciamo spesso, ma sono anche parole molto significative e serie. con tantissima premura decidiamo a chi o a che cosa vogliamo fidarci. È giusto fare così. Dobbiamo essere molto attenti riguardo la fiducia. Prima di fidarci di una persona, quella persona deve dimostrare in modo convincente di essere una persona degna di fiducia. E di solito questo richiede tanto tempo. Io ho 3 figlie che amo con tutto il mio cuore. E quindi non è che le affido a qualsiasi persona quando il bisogno ci presenta. Prima ci deve essere tanta fiducia in quella persona. Giusto? Quindi credo che siamo tutti d'accordo riguardo la fiducia. È una cosa molto importante e deve essere presa sul serio. E anche la Bibbia ha tanto da dire riguardo la fiducia. Infatti questo Salmo ne parla. Nel verso 4 Davide ci dà un consiglio utile riguardo essa. Dice: beato l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia e non si rivolge ai superbi né a chi segue la menzogna. Allora, questo commento di Davide ci presenta una domanda importante. Perché Davide dice che l'uomo che si fida del Signore è beato? Sicuramente Davide crede che il Signore sia fiducioso, ma perché? Possiamo anche noi fidarci del Signore? È una domanda importante, quindi vale la pena fare una valutazione di quello che la Bibbia dice della fiducia del Signore. Come abbiamo detto prima, non è che possiamo fidarci di qualsiasi persona. Deve dimostrare di essere degna di fiducia. Quindi cosa dice la Bibbia della fiducia del Signore? Vediamo. Salmo 25:10, ad esempio, dice: tutti i sentieri del Signore sono bontà e verità per quelli che osservano il suo patto e le sue testimonianze. Salmo 33:4 dice: poiché la parola del Signore è retta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. Salmo 36:5: o Signore, la tua benevolenza giunge fino al cielo, la tua fedeltà fino alle nuvole. Salmo 89:2: Signore, la tua bontà sussiste in eterno. Nei cieli è fondata la tua fedeltà. Poi pochi versi avanti: Signore, Dio degli eserciti, chi è potente come te, o Signore? La tua fedeltà si manifesta attorno a te. Salmo 100, verso 5: poiché il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà per ogni generazione. E io potrei continuare così per tanto tempo. Non abbiamo nemmeno lasciato i salmi. C'è ancora il resto della Bibbia che afferma queste parole dei salmisti. La Bibbia è chiara. Il Signore è fedele. E chi è? Dio non può essere infedele. Il suo essere non lo permette. Del Signore possiamo sempre fidarci. Il punto è questo: quando veniamo a una conoscenza del Signore tramite uno studio profondo della sua parola e tramite una preghiera diligente, vediamo con chiarezza che non c'è nessuno come il Dio della Bibbia. È unico nella sua bontà, nel suo amore, nella sua giustizia, nella sua grazia e nella sua fedeltà. Non c'è nessuno come Lui. Nessuno è simile a Lui. Però possiamo sapere questo solo quando lo Spirito illumina per noi queste verità per mezzo della Bibbia. E questa illuminazione da parte nostra richiede l'umiltà e la fede, cose che sono contro la nostra natura. Per natura siamo superbi. Ma Davide dice che chi si fida dei superbi sarà deluso, perché i superbi si rivolgono a sé per cercare la saggezza, ma in realtà non sanno niente. La loro fine è la rovina. Il Signore, d'altronde, dura in eterno e non sbaglia mai e mantiene sempre la sua parola data. Il Signore è verità e tutte le sue vie sono degne di fiducia. Quindi, di chi vuoi fidarti tu? I superbi o il Signore? Io mi fido del Signore. Questa Chiesa si fida del Signore e non siamo mai delusi. Perplessi? Sì, a volte. Delusi? Mai. E cosa succede quando lo Spirito apre i nostri occhi alla verità della Bibbia, quando veniamo a una conoscenza salvifica del Signore? Cioè, cosa succede quando ci feriamo delle mani del Signore? Nel verso 5 di questo Salmo vediamo che i nostri occhi vengono aperti ai prodigi stupendi del Signore e come Lui agisce sempre nel nostro favore. Vediamo la bontà del Signore e come Davide il nostro cuore brama a dire che nessuno è simile a Lui. Sempre nel verso 5, Davide, parlando dei prodigi di Dio, dice: voglio raccontarli e proclamarli, ma sono troppi per essere contati. E questo è l'effetto che il Signore ha su quelli che lo amano. Non possono trattenere dentro di loro la bontà del Signore, quindi cercano sempre le occasioni in cui possono raccontarla. Quindi sicuramente Davide ha ragione quando dice, nel verso 16, gioiscono e si rallegrino in te quelli che ti cercano. Quelli che amano la tua salvezza, dicono sempre, il Signore è grande. Poi c'è ancora un'altra trasformazione che succede quando i nostri occhi vengono aperti alla verità e alla fedeltà del Signore. È una cosa che non avremmo mai potuto immaginare prima. Infatti avremmo negato che fosse perfino possibile. Ma col Signore niente è impossibile. Guardiamo al verso 8. Qua Davide dice: Dio mio, io desidero fare la tua volontà. La tua legge è dentro il mio cuore. L'hai vista? È una trasformazione stupenda. Cioè, quando i nostri occhi vengono aperti e quando ci fidiamo del Signore, noi desideriamo fare la volontà del Signore. È quello che vogliamo fare. Questo è perché, come dice Davide, la legge del Signore, cioè la parola, la Bibbia, adesso si trova dentro i nostri cuori e cambia e plasma il nostro essere completamente. Prima di conoscere il Signore, deridevamo questi insegnamenti e li vedevamo come catene. Poi veniamo salvati e vediamo che infatti eravamo in catene prima. Ma adesso siamo liberi e troviamo che i nostri cuori si rallegrano nel fare la volontà del Signore. È un cambiamento stupendo che può essere effettuato solo dallo Spirito. Alla fine vogliamo allenare la mente riflettendo sul Vangelo. Stamattina abbiamo parlato della pazienza e del valore di essa per quelli che si fidano del Signore. Abbiamo anche parlato della fiducia e della fede, come quelli che sono salvati possono sempre fidarsi del Signore. Però non abbiamo ancora parlato di come si può essere salvati e come si può avere un rapporto con Dio. Finora questo rapporto è più o meno sottinteso. Cioè parliamo come se tutti noi fossimo salvati, avessimo un rapporto col Signore. Non è sempre il caso, però. Quindi sicuramente vale la pena parlarne. Ecco perché vogliamo riflettere sul Vangelo. La parola Vangelo viene dal greco, no? E significa buona notizia. Infatti la Bibbia, nel suo insieme, racconta questa buona notizia. E questa notizia è che tutti noi possiamo essere salvati dai nostri peccati. E possiamo tutti avere un rapporto intimo e personale col Dio vivente della Bibbia. Nel verso 10 di questo Salmo Davide dice: «Non ho tenuto nascosta la tua giustizia nel mio cuore. Ho raccontato la tua fedeltà e la tua salvezza. Non ho celato la tua benevolenza né la tua verità alla grande assemblea». E ecco quello che vogliamo fare adesso. Vogliamo raccontare la salvezza del Signore. Cioè vogliamo raccontare il Vangelo. Nel verso 12 Davide dice al Signore: «I miei peccati mi pesano e non posso più guardarli. Sono più numerosi dei capelli del mio capo. Il mio cuore viene meno». La Bibbia ci dice che siamo tutti peccatori. E come Davide siamo tutti appesantiti da questi peccati. Sono innumerevoli e impediscono il nostro avvicinamento al Signore. Questo è perché Lui è perfetto, è privo di peccato. Quindi non possiamo avere nessuna parte con Lui. Poi nel verso 13 Davide grida al Signore dicendo: «Liberami, o Signore, affrettati in mio aiuto». E Dio ci ama tantissimo perché siamo stati creati da Lui. Quindi vuole che siamo liberati dai nostri peccati e vuole venire in nostro aiuto. Allora cosa ha fatto il Signore? Ci ha aperto una via. Una via che avrebbe creato un modo per cui possiamo essere salvati dai nostri peccati e avere un rapporto con Lui. E quella via si chiama Gesù Cristo. Io sono la via. Io sono la verità. Io sono la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, dice Cristo nel Vangelo di Giovanni. Chiaramente la Bibbia è un libro lungo e a volte complesso. Ma il suo messaggio centrale è chiaro e succinto. Per mezzo della fede in Gesù Cristo e quello che Lui ha compiuto per noi sulla croce, possiamo tutti essere salvati dai nostri peccati e possiamo tutti avere un rapporto intimo col nostro Creatore. È un dono, questo è un dono. Quindi non è una cosa che possiamo guadagnare o meritare. È un dono di Dio, e la sua grazia soltanto, e la fede soltanto nel suo Figlio Gesù Cristo. Con cuori pentiti dobbiamo semplicemente riceverlo. Poi veniamo trasformati da questo Vangelo. Poi il Signore mette in bocca un nuovo cantico. E come dice Davide in questo Salmo, non possiamo fare altro che raccontare e proclamare questa buona notizia a tutti, perché vogliamo che anche loro ricevano questo dono. Hai ricevuto ancora questo dono? Se no, lo vuoi ricevere? Se hai già ricevuto questo dono, ne stai parlando? E lo stai raccontando agli altri? Insieme a Davide, concludiamo con questa confessione. Noi siamo miseri e poveri, ma tu, Signore, hai cura di noi. O Signore, tu sei il nostro aiuto, il nostro liberatore. Gloria al tuo nome. Amen.